Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata, la 227esima, 39esima della quinta stagione, sempre con voi e con Flaminia Naro.
Bentrovati gentili ascoltatori.
Abbiamo in diretta da Torino per parlare un pochino di editoria, di mondo che si muove anche nei periodici. Abbiamo davanti a noi la copertina del nuovo settimanale della casa editrice San Paolo di Cuneo, di Asti, se non sbaglio, non di Cuneo, di Gruppo San Paolo, Credere, la gioia della fede, dove vediamo una splendida Susanna Tamaro, giovane come non mai. Ma che cosa dici?
Ma insomma, dico, intanto Susanna Tamaro è sempre un personaggio da ascoltare.
E infatti l'ascoltiamo perché lei ci parla della sua conversione. Dice: sono nata in una famiglia anticlericale, mio padre non voleva che io facessi la prima comunione, mia madre ebrea tanto meno, quindi come sappiamo il ramo della di Gerusalemme, di Davide, si trasmette attraverso le madri, è matriarcale la trasmissione.
Certo, anche se la sua conversione poi arriva da lontano, perché è presente questa grande fede in tutti i suoi romanzi.
Che ne dici, Giuliano?
Sì, io penso che la Tamaro rappresenti un filone molto speciale, particolare della letteratura italiana, che sia una scrittrice veramente, io direi, soave, e che è una parola che non si usa più, ma
soave, hai detto soave.
Soave,
sì.
soave, cioè che abbia una dolcezza nel suo anche esporre ragioni crude dell'esistenza, quindi è una scrittrice che io ammiro molto, insomma.
Noi sappiamo che recentemente anche con Urbano Barberini ha fatto una riduzione, una regia di un suo testo, Nel mio amore, dove naturalmente è inutile che venga nascosto, anche perché lei ha fatto outing, si parla della sua compagna, lei sono anni che porta avanti questo discorso, che adesso in Irlanda abbiamo visto con un referendum plebiscito, quasi porta avanti il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Sì, però posso dire che lo porta avanti con molta dignità e naturalezza, così come dovrebbe essere.
Ma veniamo a proposito di un'altra foto, no, sempre sul servizio, non perché voglio parlare di questo, perché non è che c'entri nulla col matrimonio omosessuale, però abbiamo accanto a lui gemelli diversi, così l'hanno chiamati recentemente su articoli di giornale. Parliamo di Rolando Picchioni ed Ernesto Ferrero. Che cosa è successo a Torino, Giuliano?
Beh, hanno denunciato Picchioni per peculato, cioè pare che lui facesse fatture false e che intascasse i soldi di lui.
Tutto parte, sembra, da un massaggiatore, da un fisioterapista.
Sì, ma questo è classico nella storia di Picchioni, no? Perché lui i suoi amichetti li assumeva alla Fiera del Libro, al Salone del Libro, e poi i risultati sono questi. Devo dire che è un personaggio che non doveva stare lì, uno che è appartenuto alla P2, che ha avuto dei gravi problemi per la vicenda dei petroli 30 anni fa, che è sempre stato veramente borderline, quindi non si capisce.
Ma lì la responsabilità è stata di continuare a prorogare per non decidere, perché ci sono tanti nomi che meritavano.
No,
di...
ma io credo che Picchioni, perché non rompesse più le scatole, detta brutalmente,
sì.
La politica detta diamolo al Salone del Libro quando era in crisi.
Cioè gliel'hanno dato come contentino,
contentino,
anche se poi a livello organizzativo lui è stato molto criticato.
Beh, ha rotto i rapporti con Biella Intraprendere, che conosciamo bene, l'azienda di Biella.
Certo.
Che...
Per ma tanti poi anni la Fiera ormai è un'istituzione che ha bisogno di innovazione. Fra lui e Ferrero fanno 160 anni di età, ecco, 158.
Beh, insomma. Sì, e poi comunque ci vuole il ricambio, altrimenti non...
Si fa il nome di Marino Sinibaldi tra le possibili alternative a Ernesto Ferrero e anche di Giovanna Milella, l'ex segretaria generale del PRI Italia. Li conosci, ecco, entrambi? Ci puoi dare un tuo giudizio su una loro eventuale...
Milella è una grande organizzatrice, è stata segretaria generale del PRI Italia, quella che l'ha portata stabilmente a Torino ed è già nel consiglio di amministrazione,
quindi sa già di che cosa si parla, ecco.
Esatto, quindi è stata messa lì proprio per in futuro impalmarla come presidente.
E Marino Sinibaldi penso che non ci siano bisogno di presentazioni.
No, per il resto si pensa a fare un concorso nazionale, perché non credo che qui si tratti di fare un concorso internazionale, ma nazionale, ma nel Consiglio di amministrazione c'è anche la Cogoli, quella della Sarzana Film Festival, quindi non si capisce bene a che titolo stia nel Consiglio di amministrazione, perché per essere eletti presidenti bisogna stare nel Consiglio di amministrazione.
La Cogoli poi tra l'altro è una signora che si occupa di editoria anche in AI, è molto coinvolta, si è parlato di lei anche come presidente esterno al posto di Polillo, non so se lo sapevi.
No, questo non lo sapevo, no.
Va bene, a parte le indiscrezioni, una bella notizia, la signora Inge Schoenthal, Infeltrinelli, anche se sappiamo tutti insomma che il loro rapporto era ormai eroso, il grande Feltrinelli viveva con la signora Melega ormai da qualche mese, quando fu colpito da quel colpo di fulmine partito dal traliccio che lo fulminò e lo uccise mentre stava mettendo questa cosiddetta bomba, no? Tutti conosciamo la storia. Bene, la signora Inge, deliziosa Inge, che consideriamo la lady dell'editoria italiana dopo la morte della signora Sellerio, che ricordiamo tutti con affetto, è stata nominata Cavaliere del Lavoro da Mattarella, quindi è una delle ultime 25 nomine dove spicca appunto la grande Inge.
È
una buona notizia.
Anzi, devo dire che arriva anche tardi, doveva essere nominata prima.
Ma lei è già dottore honoris causa, credo proprio all'Università di Torino, se non sbaglio.
Può darsi, questo non me lo ricordo, non lo so.
Va bene Giuliano, senti, stiamo a vedere cosa succederà a breve, tanto ormai credo che le nomine non potranno essere procrastinate oltre, no?
Ma su Picchioni non mi stupisco di nulla, perché il suo passato è un passato pruriginoso e veramente sempre borderline.
Ma non quindi... penso a un rinnovo dell'incarico, questo penso che...
No, beh,
oddio, in Italia nulla ci... In Italia nulla sorprende.
Peculato, stiamo parlando per abuso d'ufficio, peculato, quindi...
Ne sai qualcosa, grazie Giuliano, posso farti in bocca al lupo per tutto quello che tu sai e a prestissimo.
A presto.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, raggiungiamo in macchina, si sta muovendo quindi potrebbe cadere la linea, uno scrittore della Sporca Dozzina dello Strega. Parliamo di Fabio Genovesi, Chi manda le onde, romanzo Mondadori, della mitica collana Sis, scelto, voluto dal grande Franchini, e In sulla cima, come il motto che primeggia in copertina, la rosa mondadoriana che riprende il motto dantesco, abbiamo appunto Fabio Genovesi con Chi manda le onde.
Fabio, ben trovato, ci sei?
Buongiorno, sì, buongiorno a voi.
Ben trovato, eccoci Fabio. Dunque tu sei con questo libro bellissimo, è stato presentato l'altro giorno tra l'altro da due tuoi cari amici, Edoardo Nesi, già vincitore dello Strega qualche anno fa, ed Elisabetta Rasì, che lo hanno descritto come un romanzo in qualche modo onirico, un romanzo di affabulazione che in qualche modo c'è una favola che sovrasta la storia e che si svolge a Forte dei Marmi. Tu ti sei ritrovato nelle parole dei tuoi relatori?
Sì, in realtà una favola molto reale, cioè secondo me più che questo libro somigliare a una favola è la realtà, che ha spesso dei toni veramente, veramente affascinanti e meravigliosi in tutti i sensi, in senso positivo e negativo. Una cosa che ti meraviglia ti può meravigliare nel bene e nel male. Credo che la realtà sia così, e quindi se la racconti fedelmente inevitabilmente può sembrare una favola, ecco, per quello, raccontare no, la realtà.
Certo, com'è. Quello che mi ha colpito del libro e che poi hanno detto anche loro, che tu dai sempre, parli degli ultimi dando loro comunque un'energia e un riscatto finale che porta alla commozione il lettore.
Sì, perché io non associo mai gli ultimi ai perdenti. Perdere non mi piace, non mi interessa, e non mi piacciono le persone che amano perdere. Mi piacciono le persone che partono sfavorite, perché magari non sono figlie di qualcuno, non sono particolarmente belle o nate nel posto giusto, nel momento giusto, e sono non perdenti, ma semplicemente persone svantaggiate. E allora le persone svantaggiate sono quelle che invece non accettano di comunque di di perdere nella vita e fanno di tutto per fare qualcosa di interessante, ma proprio perché sono svantaggiati devono cominciare subito e allora combattono più degli altri. A me questo interessa, le persone che combattono anche nello svantaggio, non i perdenti.
E quindi non sono dei perdenti, sono dei vincenti, anzi. Senti, si svolge a Forte dei Marmi tutto, perché tu sei di lì.
Sì, io sono nato a Forte dei Marmi, adesso ci vivo metà anno, diciamo 6 mesi l'anno, e, però quando posso, insomma, il mio sogno è riuscire a starci poi fisso. È ambientato il romanzo per 2/3 a Forte dei Marmi e 1/3 in Lunigiana, che è questa zona dell'Appennino fra la Toscana, l'Emilia, la Liguria, una terra poco cantata ma molto, molto, molto interessante e soprattutto molto diversa dalla Versilia, perché invece del mare montagne, boschi, vitti, ancora poche costruzioni.
Beh sì, e poi a questo contrasto mare e montagna molto vicini. E senti Fabio, no, due parole sulla trama, quindi ricordiamo la storia di questa bambina Albina, quindi già per questo lei ha una sofferenza fisica. Che cosa accade a questa bambina?
È una bambina albina, però nonostante l'albinismo lei non ci sta a stare lontana dal mare, è nata sul mare e quindi va lo stesso coprendosi con le creme, con gli occhiali da sole, sfida le giornate appunto di sole che farebbero male alla sua pelle, pur di stare dove le piace, con un fratello Luca che invece, come spesso succede nella vita, è l'esatto opposto, quindi un surfista fico, bello e abbronzato, con la loro madre Serena che è una bellissima donna ma se ne sta bene da sola e non ha bisogno di un nuovo compagno, sta con i figli, e a volerla convincere del contrario, cioè che è più bello stare insieme, c'è Sandro che è un professore quarantenne precario, supplente di supplente, nel senso che se il professore sta male, il supplente andando a scuola picchiano un albero, chiamano lui, insomma. E il tutto insieme ad altri due personaggi, sono Zot, un bambino venuto da Chernobyl che è stato dimenticato sulla costa tirrenica, e Ferruccio, detto Ferro, che è un ex bagnino in pensione. Mi piaceva raccontare queste vite difficili ma con il doppio tono, cioè della tragedia e della commedia. A me piacciono i libri in cui si ride e si piange, se si ride soltanto o si piange soltanto non
grande mi scuola toscana, grande scuola toscana.
Esatto.
Possiamo portare un attimo l'argomento, giocando anche un po' sul Think Different, che poi anche la modella che vediamo spesso di colore, Albina, anche lei con chiazze maculate, un po' come una mucca nostrana, ma sulla polemica che, come al solito, il grande Alberto Sorrosa ha scatenato con la nuova edizione Scrittori e Popolo, Scrittori e Massa, che è riuscito con questa nuova edizione, la vecchia edizione era del 65, sempre per Inaudi, un libro costoso, 32 euro e anche faticoso da leggere, perché insomma parla in modo pesante di voi scrittori e in particolare di questa nuova abitudine dei ringraziamenti alla fine dei libri, no? Dice: ma vi sognate mai un Moravia che alla fine degli Indifferenti ringraziava l'editore, l'editor, il correttore Bozza, insomma tutto questo elenco? Tu per esempio nel tuo libro l'hai messo questo, diciamo, saluti finali. Come la pensi questa polemica? Ti pensi in qualche modo colpevole o lo rifaresti?
Ma io credo che lo rifarei in pieno, credo, non immagino cosa farebbe Moravia oggi e sinceramente non mi interessa assolutamente, nel senso che Moravia oggi sarebbe una persona diversa da Moravia che è stato prima, perché era una persona intelligente e quindi modula il suo essere a seconda.
Anche egoista, molto egoista, ricordiamolo, insomma, che non ha aiutato nessuno dei suoi amici, era molto egocentrico, ecco. Come forse sono meno i giornalisti, scrittori, chiedo scusa, di oggi, che sono più generosi nel ringraziare, ecco, una volta.
Ma vede, io sono una persona che apprezza molto il lavoro. Le persone che lavorano al mio libro, anche quelle che correggono le bozze, anche le persone che magari spendono giorni, la persona che ha curato il mio libro, che è Marilena Rossi, stava praticamente partorendo, ha partorito mentre riguardava le mie bozze.
Beh, direi una persona che da ringraziare.
Anche grandi augurio, ti posso dire.
Ecco, sì, infatti, praticamente il bambino è stato mentre correggeva, e devo dire la verità, se tu non ringrazi queste persone, ecco, se questo vuol dire non essere Moravia, io sono molto molto felice di non essere
e Moravia. L'altra polemica sempre di Sorrosa, che diceva gli scrittori di oggi si sono dimenticati gli scrittori della generazione precedente, in qualche modo non si confrontano con i Calvino, con i grandi di un momento prima. Come la pensi anche te? Non lo so, con Tondelli, per esempio, che è ancora più vicino a noi.
Ma io sinceramente non, nel mio caso non credo che sia così. Ovviamente sono tutti autori che ho letto e che ho molto amato.
Chi hai amato di più? Bianciardi. A questo punto svelaci, Bianciardi hai amato molto di più.
Beh, Bianciardi, insomma, anche per motivi di vicinanza regionale.
Grossetano, no? Lui mi pare.
Sì, ma poi non si può, insomma, io credo che Tempo di uccidere, per esempio, parlando invece di classici, ritornando invece allo Strega di Floiano,
certo,
sono romanzi meravigliosi. No, io almeno nel mio caso mi ci confronto non lo so, sinceramente, ma io devo dire che seguo molto poco tutte queste questioni, quindi ecco, francamente non
invitiamo a Sorrosa a votare per te, visto che sta nella giuria.
Beh, questo mi farebbe molto piacere, visto che spero e credo di essere in controtendenza rispetto a queste osservazioni.
Bene.
Sugli acciacchi, insomma, vediamo.
Fabio, grazie infinite, intanto complimenti e auguri, noi votiamo per te, tifiamo per te, quindi ricordiamo Fabio Genovesi, Chi manda le onde per Mondadori,
390 pagine, grazie. 19 euro 4 centesimi a pagina, la Mondadori fa sempre prezzi buoni.
Devo dire, non avevo fatto questo calcolo, ma detto così conviene.
Allora ti aspettiamo da vincitore, rimaniamo così?
Aspettatemi in ogni caso, ecco, diciamo.
Va bene, un grande abbraccio, grazie, ciao.
Grazie a voi, grazie, ciao. Di cuore.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a Fabio Gemo. Fabio Gemo dirige un festival di cinema, il Festival Etnografico di Monselice in provincia di Padova. Arrivato all'ottava edizione, è un festival che ha una caratteristica speciale, quella di avere film in concorso, in proiezione, in rassegna, non di tutto il mondo, ma volutamente solo italiani. Perché questa scelta, Fabio?
La scelta è che purtroppo l'Italia, da questo punto di vista, come produzione, diciamo, di documentaristica legata all'antropologia visuale, non è messa molto bene, diciamocela così, e quindi ho voluto, diciamo, sottolineare e dare spazio proprio a quelle che sono le produzioni italiane. Appena si superano le Alpi, Francia, Germania, Inghilterra, per non parlare poi del continente americano, lì le produzioni sono tantissime, verremo sommersi da queste produzioni che hanno anche una lunga tradizione. L'Italia, sia per quanto riguarda l'antropologia in generale, l'antropologia visuale ancora peggio, produce molto poco e male. Quindi l'idea è stata quella di dare spazio a tutto quello che c'è di buono e che viene prodotto in Italia per dare visibilità a questa nostra produzione.
Come mai produce poco e male? Forse manca una scuola di formazione ad hoc?
Manca una scuola di formazione, manca una tradizione. Qui si apre un lungo capitolo per quanto riguarda l'antropologia, che è sempre stata una disciplina poco, diciamo, si è stati poco attenti a questa disciplina per diverse ragioni storiche. Però sta di fatto che le cattedre di antropologia sono abbastanza recenti all'interno delle nostre
possiamo
università.
Dire che veniva tacciata per essere una disciplina fascista?
No, più che fascista direi proprio di no. Diciamo che all'inizio è vero che i paesi tipo la Francia, gli Stati Uniti, eccetera, hanno dato molto spazio all'antropologia, perché ovviamente avevano problemi sia interni, come gli Stati Uniti, che esterni, le colonie, l'Inghilterra, eccetera, erano paesi coloniali, quindi avevano
ti
bisogno...
Ti volevo dire in quel senso, naturalmente, imperialista.
Sì, no, certo,
ecco.
In parte c'è stato anche questo, ma da noi diciamo che il problema più importante è stato comunque la presenza della Chiesa all'interno del nostro paese, che ha rallentato una serie di sviluppi, diciamo, teorici su questi argomenti, perché andavano a intaccare tutta una serie di
ma parliamo di letteratura
di del mondo.
Parliamo di letteratura, perché ho visto che voi avete chiamato a corte, diciamo, stringersi a corte anche uno dei più grandi scrittori della regione, naturalmente anche sì, italiano, Ferdinando Camon. Che ruolo sì avrà?
Ma ecco, perché ovviamente il festival è dedicato al cinema, però le presenze, diciamo, di intellettuali, presenze culturali, queste sono importanti a prescindere da un discorso strettamente cinematografico. Camon è un interprete importantissimo della nostra terra ed è un osservatore attento di quelli che sono stati i cambi dal secolo del Novecento fino a oggi da un punto di vista culturale e sociale. Quindi lui verrà a parlarci proprio di che cos'era il Veneto ieri, che cos'è il Veneto oggi, e quindi il percorso di cambiamento, soprattutto del fenomeno, quello che si è chiamato il fenomeno nord-est da molti anni, che se da una parte aveva molte luci, dall'altra aveva anche molte ombre. E quindi lui, diciamo, ci verrà a fare una chiacchierata proprio su questo tema.
Senta Fabio, un'ultima domanda. Questi lavori che vi arrivano sono di tutti i generi, vengono scremati o c'è un tema che voi date prima?
No, arriva di tutto. Quindi sono produzioni italiane, però su temi, diciamo, che spaziano da un punto di vista regionale in tutto il mondo. Quindi da temi, diciamo, legati alla che ne so, faccio un esempio per tutti, perché arrivano molti di questi ultimamente, molti documentari legati al problema dell'immigrazione.
Beh,
dell'integrazione,
certo.
Questi all'interno del nostro, soprattutto del nostro paese, ma poi accanto a questo ovviamente ci sono una serie di documentari legati, che ne so, ai contadini del Perù piuttosto che ai pescatori.
Ah, quindi documentari italiani ma con temi mondiali, ecco, questo è importante.
Esatto, la produzione è italiana ma i temi sono i più diversi.
Un po' come Louisiana, che è stato presentato al Festival di Cannes, oppure no?
Ecco, sì. Noi comunque quest'anno sono arrivati quasi 200, che non sono pochi, perché dobbiamo partire dal fatto che, uno, come dicevo, sono produzioni solo italiane, e poi sono documentari, perché quando si fanno ad esempio festival sui corti possono arrivare anche 1500-2000 lavori.
Molti sono della rete, no?
Lavori meno impegnativi, il corto lo si fa anche, molti ci provano,
certo.
Fanno delle piccole produzioni, qui è molto più facile. Un documentario, comunque, bene o male che sia fatto, comunque impegna, alle spalle c'è un lavoro non
indifferente. Almeno 50.000 euro di produzione, certo.
Insomma, ma no, si può fare anche con meno. Però,
non con 1.000 euro, ecco, questo sicuramente no.
Sì, ci vuole comunque, certo, e comunque ci vuole molto lavoro alle spalle, ecco,
certo.
Insomma.
Beh, sì, anche una
persona a monte, diciamo, ecco.
No, una preparazione diversa.
Ecco, qui allora il discorso che dicevo sul documentario etnografico in Italia non c'è stata, quindi per le ragioni che si diceva prima, non c'è stata questa presenza importante. È una scuola di pensiero anche legata.
Ma voi pensate anche di creare qualcosa del genere, cioè di creare una scuola parallela?
Noi la stiamo aprendo. A settembre sarà aperta questa prima scuola nazionale dedicata al documentario etnografico, con la presenza peraltro di uno dei padri del documentario italiano, che è proprio Luigi Di Gianni.
Ma anche Ermanno Olmi mi sembra che vi segue.
Ma noi, diciamo che c'è una serie di presenze che arrivano, diciamo, dalla scuola di Olmi. Io pure esco anche dalla scuola di Olmi, quindi c'è una così, diciamo, un'impronta olmiana. Del resto Olmi ha sempre avuto un'attenzione
dall'albero degli zoccoli.
Comunque è interessante questo. Quanto durerà questa scuola?
Inizierà a settembre fino a maggio,
quindi un anno scarso per chi si volesse iscrivere.
Sì. Prego?
No, dico, per chi si volesse iscrivere, un anno scarso, con obbligo naturalmente di frequenza.
Sì, noi adesso peraltro per le iscrizioni siamo, questa è l'ultima settimana perché il 31 di maggio si chiude.
Siete già pieni?
Sì. Abbiamo diverse richieste, adesso noi abbiamo un massimo, comunque più di 15 persone non vengono.
Giusto.
Non si possono iscrivere, quindi chi c'è una preiscrizione, diciamo, viene chi vuole iscriversi.
Diamo un po' di dettagli ai nostri ascoltatori che volessero magari iscriversi.
Sì, la prima indicazione che do è di entrare nel sito, che è www.etnodramma.it, e lì trovano tutte le indicazioni ovviamente per potersi iscrivere. Poi dopo questa preiscrizione ci sarà una commissione che valuta in funzione anche del curriculum di chi
certo.
Si iscrive.
Non si deve partire da zero, insomma, lo fate,
sì, insomma,
come master
lì, ecco, si dà priorità a chi ha già magari qualche formazione legata comunque
giusto.
Alle scienze sociali, o comunque in modo che qualcosa si lascia già per strada, altrimenti bisogna proprio partire da zero, ecco. Comunque questa è una scuola, diciamo, pratica, perché quello che manca in Italia è proprio questo. Di cattedre di antropologia visuale oggi ce ne sono,
certo.
Ma spesso sono comunque finalizzate a un discorso teorico, e poi si arriva al momento pratico, come si fa un lavoro sul campo, come si costruisce una documentazione a partire da una ricerca.
Questo è il problema proprio della scuola e dell'università italiana, purtroppo non è andata avanti. Anche
quello che dice Renzi, no? L'alternativa tra lavoro e scuola, scuola e lavoro, insomma, certo. Non solamente certo. La scuola, che poi diventa un po' fine certo. A se stessa.
Beh, complimenti, siete innovatori e pionieri in questo.
Io, diciamo che ho messo a frutto quello che è stata la mia esperienza, perché il mio lavoro si è svolto per quasi 20 anni, soprattutto in America Latina, in modo particolare nel Messico, dove c'è una peraltro delle università più prestigiose per quanto riguarda proprio l'antropologia, e lì tutto il lavoro è sempre lavoro sul campo, c'è poco lavoro, diciamo, da cattedra, se non nel momento finale. Il lavoro sul campo è fondamentale, cosa che invece in Italia questo, come dire, lo si sente sempre poco, per la nostra tradizione, che è stata una tradizione più letteraria, che di antropologia vera e propria, perché si è partiti da storia delle religioni, materie di questo tipo, letterature popolari, eccetera. Quindi c'è sempre una situazione, diciamo, un po' anomala rispetto ad altri paesi.
Sì, che servono invece tutti e due, ma insomma ci stiamo arrivando.
Ecco. Siamo nella buona strada, un po' alla volta ci arriveremo.
Grazie ancora.
Ecco, noi diamo questo contributo con questa scuola. No, grazie a voi.
Allora, ricordiamo di Fabio Gemo, il festival etnografico di Monselice, che inizia il 20 di giugno e finisce il 28 giugno. Ingresso gratuito, ricordiamolo per chi volesse partecipare come spettatore. E naturalmente aspettiamo l'anno prossimo il primo documentario realizzato dalla vostra scuola.
Bene, ne incrociamo le dita.
Tanti auguri.
Grazie.
Grazie a voi, arrivederci, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al presidente dei piccoli e medi editori AIE, Antonio Monaco, da Casale Monferrato. Abbiamo all'ordine del giorno una brutta notizia, un'altra brutta notizia di una casa editrice importante, più di 50 anni di storia, di Bologna, la casa editrice storica dell'Università di Bologna, prima che nascesse la University Bologna Press, University Press legata proprio all'Ateneo, e parliamo della Clueb, che il 5 giugno andrà all'asta perché in liquidazione coatta. Insomma, la cooperativa ha portato i cosiddetti libri in tribunale. Anche per le cooperative il procedimento di liquidazione è complesso, è diverso, c'è il Ministero del Lavoro, però diciamo che è la stessa cosa. Ecco. Perché le case editrici universitarie sono in crisi? Perché Flaminia mi chiedeva prima fuori onda, dice, di solito uno pensa che i libri obbligatori universitari non hanno crisi, non dovrebbero aver crisi. Invece che cosa è successo da qualche anno?
Beh, appunto, è giusto dire da qualche anno, perché ovviamente questo momento è un momento che raccoglie una storia. La storia è legata, uno, al digitale. Certamente l'editoria universitaria con il digitale, con la possibilità di accedere direttamente ai libri duplicati, alla pirateria, diciamo, agevolata, ha dato un colpo molto forte all'editoria universitaria e in molte università, in maniera un po' irresponsabile, naturalmente non si è intervenuti adeguatamente per tempo e oggi la situazione è molto critica. Il secondo aspetto è certamente che i professori stanno utilizzando modalità diverse, diciamo, per elaborare i propri testi e offrirli e proporli agli studenti, spesso mettendo a disposizione direttamente le proprie dispense all'interno di un sito, all'interno di una comunità, diciamo, di scambio, che rimette in discussione la funzione editoriale. Questo è il doppio problema, diciamo, la facilità, diciamo, della pirateria e un nuovo modalità, diciamo, di lavoro da parte dei docenti universitari fa sì che questa editoria ha grandi difficoltà.
Antonio, io non lo so, forse è una domanda un po' provocatoria, però io ricordo ai miei tempi dell'università e si diceva all'epoca dei baroni, i libri lottizzati ci costringono a comprare quelli e non altre edizioni, quindi mi domando, è un bene o un male tutto questo?
Allora, ovviamente io ho raccontato la storia dal punto di vista degli editori.
Esatto, io da quella degli studenti invece.
Ecco, dal punto di vista degli studenti, naturalmente, sul breve periodo è evidente che queste le vivono quasi come delle opportunità, diciamo, per poter utilizzare dei testi senza affrontarne i costi, o meglio.
Prezzo medio di copertina, Antonio, scusami se ti interrompo. Il prezzo medio di copertina, scusami se ti interrompo, poi continua pure tranquillamente, della Cleub, ma come un po' di tutte le case editrici universitarie, è oltre i 40 euro. Questo va detto, che allora, sono altre tasse universitarie. Ma parliamo di quello che stavi dicendo della pirateria, via.
Ecco, cioè c'è certamente il fatto, gli studenti ovviamente sottovalutano l'aspetto, diciamo, di che cosa implica tutto questo, cioè il fatto che loro facciano riferimento, diciamo, agli abusanti, diciamo, in qualche modo del diritto d'autore, nell'immediato possono averne ovviamente dei vantaggi e questo è quello che sentono. A lungo termine ovviamente il problema sarà come vengono elaborati questi testi, per cui io non devo fare una difesa di categoria, certamente ovviamente discutere sui prezzi dei testi è un argomento assolutamente all'ordine del giorno e che è legittimo e che va posto, però il paradosso è che più si restringe quel mercato e più i prezzi aumentano, proprio come forma estrema di
difesa. E mi permetto di dire, Antonio, anche diminuisce la qualità, perché una casa editrice universitaria è per sua stessa natura una casa editrice pesante come organizzazione, deve avere dei redattori specializzati, non può affidarsi esternalizzando come potremmo fare, come possiamo fare noi piccoli editori di varia, a dei service esterni, perché una casa editrice universitaria deve avere il correttore di bozze, per fare un esempio che conosco bene dal di dentro, di termini medici, che sia un medico, perché è praticamente impossibile, comunque, avere un redattore normalmente.
Quindi tu stai giustificando il prezzo così alto di un testo, perché francamente, ecco, 40 euro per un testo universitario, dove molti ragazzi non se lo possono permettere.
È chiaro, allora non è che sto giustificando, una cosa sono, se affrontiamo i casi specifici si può vedere se è possibile o non è possibile fare diversamente, per quello che dicevo è sicuramente un argomento che va posto e si può discutere se è migliorabile, però in questo momento c'è da dire viene messa in discussione qualcosa appunto di più profondo, cioè i numeri stanno così riducendosi che diventa quasi impossibile gestire un'attività editoriale universitaria e questo è un dato di fatto, cioè più aumenta la pirateria e più aumentano i prezzi, non è che possa esserci il contrario, questo è un problema che va posto anche con con le conseguenze delle proprie scelte. Nessun consumatore oggi può far finta di essere indifferente alle implicazioni delle sue singole scelte, delle sue singole decisioni, questo è un argomento che anche gli studenti devono porsi.
No, anche capirlo, perché sennò si finisce nel Versailles, cioè veramente catturati dalle dispense dei professori e diventa un fatto clientelare a quel punto.
Nello stesso modo, certo, tale quale.
Da una parte c'è questo rischio qui, dall'altra parte il fatto che si vada a finire su un mercato che certamente costa di meno, semplicemente perché c'è qualcuno che abusa del lavoro degli altri, cioè lo utilizza e lo rivende a delle condizioni diverse, questo è quello che capita. Non è che se avessimo degli editori nuovi, giovani, nativi digitali che fanno un nuovo tipo di editoria alternativa e che demolisce i vecchi modelli, allora potremmo capire che effettivamente c'è un'alternativa. Questa sarebbe ovviamente una risposta pratica, ma se semplicemente noi sosteniamo il mercato abusante, il mercato della pirateria che
o i sottopagati anche, no? Pensiamo a Carocci, ai cassaintegrati, ai licenziati, al Mulino che ha fatto queste operazioni che conosciamo, insomma c'è anche questo, no? Anche delle aziende che
sono segnali di una difficoltà davvero profonda, non si può affrontare solo come un problema di prezzo alto-basso, c'è una crisi di fondo. E bisognerebbe quindi che gli studenti si dedicassero anche a ragionare su modelli alternativi.
E l'università che finanziasse queste case editrici in qualche modo è un'idea oppure non dovrebbe entrarci?
Allora, in questo momento le università stanno ridefinendo anche la propria funzione e probabilmente un accordo diverso con gli editori, con alcuni editori, ripensare l'editoria.
Quelli buoni.
Sarebbe assolutamente una cosa da considerare, da sviluppare, se no non c'è futuro né per gli uni né per gli altri.
E fare invece in casa l'University Press, come appunto ha fatto Bologna, e dicono che sia una delle cause del fallimento della Cleub.
Allora, ecco, infatti è questa la questione. Probabilmente dovremmo fare un passaggio intermedio in cui devono esserci delle convenzioni tra le università e le case editrici, per trovare delle modalità in cui l'università assume più direttamente la responsabilità didattica dei propri docenti e quindi nei contratti con i docenti anche questo tipo di problematica venga affrontata. E dall'altra le case editrici che hanno un know-how del personale specializzato possono avere una chance.
Perché c'è il caso per esempio di Pisa, dell'University Press e della Normale di Pisa, che in realtà costa all'università e non rende nulla, mentre le case editrici universitarie notoriamente hanno creato reddito per chi le possedeva.
È chiaro che qui di nuovo dovremmo vedere caso per caso come si è mossa e come si è sviluppata la situazione. Adesso alcuni singoli casi io non li conosco, però credo che una linea negoziale di convenzione, esatto, sia la strada giusta e non la sostituzione improvvisata, perché molte volte succede questo.
Sì, anche perché se facciamo gli esempi sull'estero, la Cambridge o la Oxford University Press, certo, sono case editrici che nascono forse prima dell'università, nel senso che non è che sono nate per sostituirsi all'editore universitario, no, per chiarezza.
Esatto, sono uno sviluppo professionale interno, diciamo in qualche modo quella realtà, tenendo conto della situazione italiana e tenendo conto del futuro. Forse oggi abbiamo bisogno di trovare delle soluzioni, esatto, che tengono insieme più esigenze.
E non anche è il privato.
Non è che partiamo da zero, e quindi forse un modo per affrontare la crisi è quella di vedere che le singole università si pongano il problema delle università di riferimento che hanno nel proprio territorio e trovino delle forme di convenzione che non azzerino.
Esatto.
Diciamo, delle professionalità.
Un esempio mi sembra virtuoso è quello di Padova con la Cleup, che sta andando molto bene invece.
Ad esempio, ecco, quello è un caso sicuramente virtuoso.
Grazie ancora Antonio Monaco, alla prossima.
Arrivederci.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta a un ospite d'eccezione, la professoressa Giovanna Pini dell'Università Roma III di Scienza della Formazione, la vecchia pedagogia, se non ricordo,
sì,
male,
vero,
che ha cambiato nome, ma la sostanza è sempre quella. Si occupa di come creare gli uomini di domani, perché quelli di oggi ormai sono da buttare, quindi rottamiamoli, come direbbe Renzi, e prepariamoci a dei fior di conio, tra l'altro a coniare quindi delle nuove identità. La teoria della professoressa è il teatro d'animazione pedagogico che ha inventato, che ha...
intorno agli anni 80,
intorno agli anni 80.
Giorgio Albertazzi e Vittorio Gassman nei primi giorni, insomma.
Quindi la compagnia dei giovani di un tempo quasi. Sono 176 pagine per 24 euro, editore Curcio, rinata casa editrice storica romana, quella dell'Armando Curcio, editore delle dispense che tutti noi abbiamo fatto, ma ancora prima ricordiamo il grande drammaturgo napoletano che ci faceva giocare un po' alla De Filippo con tante opere teatrali piacevolissime. Sono 13 centesimi a pagina e oggi ci parla non solo del teatro d'animazione pedagogico, ma anche del suo ultimo libro dedicato al bullismo al femminile.
Dunque, intanto, professoressa, ben trovata, benvenuta.
Grazie.
Sì, ecco, lei ha... in questo, come diceva giustamente Alberto, in questa formazione dei giovani di cui si occupa, però ha preso a cuore il problema del bullismo, che è un, certo, problema purtroppo spinosissimo, che inizia già dalle elementari e va avanti fino al liceo, poi dicevamo prima fuori onda, quando poi perdura in età matura diventa violenza, si trasforma, sì, in violenza. Intanto le domando, che differenza c'è tra il bullismo femminile e quello maschile?
Allora, prima di tutto il bullismo femminile è molto più psicologico, non è fisico, mentre nel bullismo maschile di solito c'è più aggressività, ci sono più spintoni, però a volte non si fa una distinzione fra violenza e bullismo, perché il bullismo non è tutto bullismo quello che fanno i ragazzi. Il bullismo deve avere comunque delle caratteristiche. La prima caratteristica è che ci deve essere una simmetria di potere, cioè ci deve essere uno più forte dell'altro, uno più grosso dell'altro, ci deve essere comunque la ripetitività dell'evento. Ecco perché il bullismo spesso succede nella scuola, perché c'è la ripetitività dei giorni che io vado a scuola, e ci deve essere comunque il leader di questo gruppo. E spesso si confonde violenza con bullismo. La differenza tra il femminile e il maschile è che il femminile è molto più psicologico, cioè la femmina è molto più pungente, cerca di diffamare l'altra ragazza, di dire che è cicciotta, però purtroppo col tempo anche le ragazze sono diventate con bullismo fisico.
Quindi bulli si nasce, non si diventa?
Beh, effettivamente nessuno nasce bullo, perché non c'è il gene del bullismo, questo vorrei dire. Logicamente si diventa, in quanto comunque magari c'è una poca attenzione da parte della famiglia, o comunque c'è una famiglia che non è presente e non dialoga con i ragazzi.
Quindi questa grande aggressività poi in realtà nasconde una fragilità interiore.
Certo, di aggressività se si parla del bullo, se si parla della vittima, logicamente c'è una bassissima autostima, quindi sta e non ha magari una grande considerazione in casa.
No, ma anche il bullo, cioè viene fuori questa sua forza, questa sua, sì, aggressività, ripeto, ma perché dentro di sé magari c'è un disagio.
C'è un grande disagio dentro il bullo, questo è poco ma sicuro, e diciamo che è anche una persona molto fragile, che ha bisogno comunque di avere dei ragazzi per poter fare quest'atto di bullismo, perché gli
per
piace essere incitato,
gruppo, certo,
per creare il gruppo. Sì.
Come funziona questo bullismo nei confronti del piccolo che viene in qualche modo messo sotto torchio? Come funziona il suo reagire come lo strutturiamo, perché bisogna lavorare sul bullo, ma anche sulla vittima del
bullo. Certo, certo. Allora, prima di tutto, giustissimo quello che hai detto prima, perché comunque si tende a dire il povero bullo, no? Sicuramente ha dei problemi. Noi siamo da parte delle vittime, questa è una cosa importante, perché prima di tutto a noi interessa la vittima di bullismo e poi logicamente anche il bullo. Ora, per quanto riguarda, per esempio, la mia teoria, il teatro d'animazione pedagogico, che con due parole vorrei spiegarvela, nel senso che ho visto la parola animazione, ho scorporato anima e azione, quindi è mettere in azione l'anima dello studente attraverso il mezzo teatrale per poter formare ed educare. Che cosa succede? Per noi interessa prevenire il tutto, quindi mettiamo in scena 250 ragazzi, da 200 a 250 ragazzi, che mettono in scena le loro potenzialità, cioè il TAP, il teatro d'animazione pedagogico, non parte da una patologia, ma parte da quello che già di positivo hanno dentro i ragazzi. Quindi passiamo nella scuola, diamo dei questionari e chiediamo: che cosa vorresti fare? Ci sono tutte delle crocette da fare, no? E che cosa vorreste fare? E loro logicamente mettono le crocette, dice: prof, a me, mi piace fare writers per strada. Ok, quindi sai usare bene le bombolette, ok, vai a scenografia, chi meglio di lui può insegnare.
Ma io volevo puntualizzare,
arrivo
questa
alla vittima, sì. Quella domanda che mi ha fatto lui, quindi comunque per evitare la vittima di bullismo, la vittima di bullismo ha una bassissima autostima, quindi logicamente noi, alzando la sua autostima, cioè nel renderlo protagonista della sua attività che lui inconsciamente sa fare molto bene perché l'ha richiesto lui di farlo, deve guidare altri 15-20 ragazzi, ed ecco che la sua autostima sale e il bullo deve calmarsi perché è nel gruppo.
Certo. Anche perché spesso la vittima è il perfettino, quello che studia di più, che magari è il cocco della professoressa o della maestra, dipende dall'età. Non è il zingaro cattivo, no? Con tutto il rispetto ai zingari, purtroppo sì. Oggi sono vittime anche
i rom, non si dice più zingari.
Sì, ma
no, volevo dire questo, no? Dicevo, questo
sono
teatro...
diventati attori anche, non so se l'avete seguita questa storia di Placido Greco, il parroco del Viterbese, no? Che li faceva interpretare a questi ragazzi presi alla stazione Termini le scene di Caino e Abele, dell'adorazione, e poi chiaramente facevano anche altre cose.
Infatti non,
non erano riscritture, no, della Bibbia.
Quello
piacevoli
è veramente una pagina un po' squallida,
e magari quelli saranno diventati dei bulletti.
No, invece volevo chiedere,
no?
Alla professoressa Pini, praticamente questo teatro ha qualcosa di terapeutico, è un teatro terapeutico che lei si è inventata e ha costruito.
Non si parla di terapia, perché sì, magari si può sfociare un po' nella terapia, perché quando si parla di terapia si parla di psicodramma, drammaterapia e comunque di tutto quello che viene utilizzato dagli psicologi. Nelle scuole però c'è la forma del pedagogo, educatore, quindi sì. Non posso far teatro io che sono l'insegnante di matematica al ragazzetto, perché comunque poi escono determinate cose.
Beh, certo, ci vuole comunque un professionista.
Perfetto, e lo stesso per quanto riguarda la psicologia, io educatore o pedagogo non posso fare un teatro psicoterapeutico, quindi è per questo che il teatro d'animazione pedagogica è stato pensato per gli educatori e i pedagoghi che devono intervenire in una forma di dialogo con i ragazzi e quindi tirare fuori le potenzialità. Non parto da una patologia, partiamo da quello che di bello loro hanno già dentro e quindi inizia un dialogo e una formazione diversa.
Ah, ecco, e voi lo fate nelle scuole?
Noi lo facciamo in tutte le scuole, tant'è che io a Roma 3, all'università, cerco di formare nuovi educatori per poter inserirli nella scuola.
Ah, ecco, quindi da Roma 3 arrivano gli insegnanti che vanno nelle scuole e creano i corsi di teatro ad hoc proprio per contrastare questo problema.
Certo, stiamo cercando di essere sempre di più, insomma, e portare avanti questa teoria che abbiamo visto a una grossa percentuale.
A livello nazionale avete degli adepti di questa teoria?
Certo, a livello nazionale molti si laureano sulla mia teoria, pedagogia, scienza della formazione, quindi piano piano cercano di formare questa teoria, anche perché la teoria ha ricevuto il riconoscimento scientifico di oltre, che appunto il professor Matteo Villanova, scientifico, medico scientifico, quindi comunque è a tutti gli effetti
quali
stata riconosciuta.
Quali sono le altre esperienze satellite in Italia?
Quali sono?
Altre esperienze satellite in Italia che hanno incominciato a lavorare in questo modo?
Allora, prima di tutto abbiamo avuto al rifugio di Francesco, ad esempio, hanno messo Francesco Scerbo, la prima vittima di bullismo in Italia, che è stato appunto buttato sotto il treno dal suo compagno di scuola ed è morto sulle rotaie, pensando che gli voleva dare il 5. Per esempio, hanno messo in scena Bulli di Sapone, dove è stata fatta con la mia teoria.
Non ricordo.
Ad Arezzo.
Ad Arezzo. Ad Arezzo.
Ma adesso recentemente quest'altro caso di questo ragazzo Domenico, sì, buttato dalla finestra.
Sì. No, i casi sono tanti. Diciamo che questo è un estremo. Quando si arriva, noi purtroppo se ne parla soltanto quando ci sono questi casi forti. Questo è il problema, questi casi che ne fanno parlare. Ma è una cosa costante.
Sì, perché devo dire che il bullismo poi è quello che comincia da piccoli, all'elementare. Io purtroppo l'ho anche visto con i miei occhi, perché sembra strano, elementari, scuole magari anche carine, private, invece accadono queste cose.
Io infatti dico sempre una cosa, che nelle scuole noi abbiamo un grande potere, specialmente gli insegnanti, perché adesso con i problemi della società e tutto quello che può essere, i genitori non stanno più così tanto a casa, i ragazzi sono più...
Ma certo, vivono molto fuori.
Però abbiamo la certezza che dalle 5 alle 6 ore stanno a scuola, quindi se noi tutti insegnanti riuscissimo a capire che i ragazzi non sono dei numeri, ma hanno comunque un'anima, delle loro passioni, e incominciassimo a conoscerli di più, sicuramente si interagirebbe in modo diverso, e siamo noi insegnanti che devono dare la forza,
certo,
alla scuola.
Ricordiamo i due libri della professoressa Giovanna Pini, il teatro d'animazione pedagogico, che è la sua teoria, 176 pagine del 2012 per 24 euro, e Bullismo al femminile, sempre editore Armando Curcio, di quest'anno, quindi
sì,
la nuova uscita. Vi diamo appuntamento a una prossima puntata per sapere qualcosa di più dei risultati, perché speriamo di ottenerne tanti.
E poi ci auguriamo di trovare professori come lei, professoressa.
Grazie.
Il problema è quello, ma al di là della formazione è proprio l'individualità che conta. Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, iniziamo l'ultimo, anzi il penultimo intervento prima del commiato, con il nostro Roberto Paravagna da Alessandria, per parlarci di un libro e di un uomo soprattutto che lo ha scritto, veramente toccante. Parliamo di Peccato e perdono, uscito per le edizioni Gabrielli. Il sacerdote, qui sveliamo un po' il segreto, è Paolo Farinella, sacerdote e parroco in una delle parrocchie più centrali di Genova, la nostra amata Genova, del quartiere centralissimo, la chiesa di San Giorgio. Esce con prezzo molto facile, parliamo di 12 euro per 112 pagine, soli 10 centesimi a pagina. Ma parliamo di che cosa nasconde questo titolo, Peccato e perdono.
Esatto, Peccato e perdono. Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto.
Ciao, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata. Oggi un tema particolare, appunto. Paolo Farinella ha scritto questo Peccato e perdono, dove l'autore mette a fuoco quello che a suo avviso è quella che a suo avviso è una rivoluzione cristiana, e che si trova nel significato della parola perdono, tra virgolette. Ecco, ci scrive di Gesù quando ha voluto percorrere un cammino controcorrente, e qui, se mi permettete, mi aggancerei in certo senso, non per fare un parallelo, ma faccio soltanto un parallelo a livello proprio di parola, di frase, mi aggancerei alla canzone di Fabrizio De André quando dice in direzione ostinata e contraria. Quindi è stata compiuta questa scelta che ha prodotto una specie di sconvolgimento di tutta una serie di strutture di peccato che stanno alla base sia del mondo sia della Chiesa. La filosofia centrale è questa, il perdono. Il libro, appunto, come dicevi, si chiama Perdono e Peccato, si intitola Perdono e Peccato. La filosofia centrale è questa: il perdono deve trionfare sempre, secondo le indicazioni dell'autore Paolo Farinella, anche quando può sembrare impossibile. Naturalmente mi sto esprimendo in termini assolutamente semplici, come potete ben capire, per cercare di rendere un pochino più comprensibile anche il tema. Nel libro si legge come il peccato, cerco di riassumere naturalmente, sia collegato al perdono, perché secondo l'opinione di Farinella queste due parole esprimono lati diversi però della stessa identica realtà. Quindi, scrive l'autore, alla luce di un peccato, considerato in questo caso come una sorta di vuoto, si contrappone una forza più grande, appunto il perdono, che con la propria presenza deve in qualche modo riequilibrare il tutto e deve riempire quel vuoto di cui parlavo prima che si era creato.
Sai Roberto, mi viene da metterlo in paragone con un altro libro di un sacerdote, l'abbiamo avuto in studio qualche giorno fa, Don Riccardo Reyes Castillo. Lui ha scritto Mi lasciai sedurre, e anche nel suo libro lui certo è un principio cristiano cattolico fondamentale, ma mette proprio il perdono come centro, come fulcro della vita cristiana nella ricerca di Cristo. Dice, nel momento in cui questo perdono riuscirà a trovare spazio nella vita dei cristiani, allora avranno capito qual è il messaggio, questa percezione dell'invisibile.
Mi permetto di aggiungere anche che il perdono supera la giustizia, perché il termine giusto o sbagliato è a prescindere da quello che viene poi insegnato dal cristianesimo, quindi non si valuta la bontà delle azioni, anzi, quando anche sono profondamente sbagliate, il perdono ha ancora più ragione d'esistere.
Esatto. Sì, qui il perdono viene messo come valore supremo, come valore assoluto. E secondo, tra l'altro, quanto si trova scritto, sono andato un po' ad informarmi anche in questo caso sul sito di Paolo Farinella, l'autore è un convinto assertore dell'ebraicità del cristianesimo, cioè lui crede fermamente nel fatto che i cristiani debbono in qualche modo attingere alle fonti giudaiche, perché facendo così possono capire appieno, possono capire meglio il Vangelo. Farinella si definisce un prete cattolico dal cuore laico. A questa chiesa, molto, come dicevi tu prima, centro di Genova, particolare perché per tutta una serie di diciamo connotazioni storiche mantiene il titolo giuridico di parrocchia, però senza avere un proprio territorio definito. Ad esempio in questa chiesa non si tengono molte delle classiche funzioni che tutti conosciamo, è nel quartiere Molo di Genova, appunto in piazza San Giorgio. Questo Paolo Farinella è un personaggio particolare, tra l'altro ha scritto numerosi libri, sia editi da Gabrielli sia editi anche da altre case editrici. Nel 2015 ha scritto L'Italia che vorrei, ripartire dalla Liguria. Nel 2013 un libro interessantissimo edito dal Saggiatore, Cristo non abita più qui. E nel 12, sempre da Gabrielli, Abemus Papam, la leggenda del Papa che abolì il Vaticano. Poi ne ha scritti moltissimi altri, naturalmente, ma il tempo non ci consente di fare una ricerca.
Mi incuriosisce molto questo ultimo che hai citato, perché mi ricorda un libro di Morselli, Roma senza Papa, che giocava molto su un Papa che decide di spostare appunto il soglio pontificio a Montefiascone, no? a Zagarolo, che è un piccolo comune qui della cintura romana, e di che cosa succedeva a Roma appunto senza il soglio pontificio, senza la sede cosiddetta vacante, ma è già avvenuto.
Beh, perché... certo, Avignone.
Esatto.
Avignone, esatto.
Questo sarebbe meno chic da Avignone a Zagarolo. Però ci può stare.
È un grande libro, te lo consiglio, è un vero capolavoro per Adelphi Editore. Poi Morselli è uno dei miei autori preferiti. Ma torniamo al nostro Paolo Farinella, al tuo Paolo Farinella.
Il nostro, sì, al mio Paolo Farinella, è un, diciamo, un personaggio molto attivo, anche perché a parte l'aspetto prettamente bibliografico, quindi tutti i libri che ha scritto in precedenza, tiene rubriche su Micromedia, l'ha tenuta anche su Fatto Quotidiano e sull'edizione ligure della Repubblica.
Il Lavoro, davvero, se non sbaglio, si chiama, no? L'edizione ligure.
Sì, perché a Genova Repubblica esce in abbinamento con Il Lavoro, che Il Lavoro era in precedenza appunto un
credo uno dei
Genova,
giornali storici d'Italia, uno dei primi, fondato nell'Ottocento.
Sì, esatto, è uno dei più antichi giornali, poi da un po' di anni a questa parte a Genova Il Lavoro viene venduto
in abbinamento
con la Repubblica. Quindi lo consigliamo, ci permettiamo di consigliarlo, se siete d'accordo, a coloro che vogliono capirne un po' di più sull'assoluto valore del perdono, come dicevo prima, come bene principale per riuscire ad avere un rapporto corretto o migliore con gli altri.
E non è un prete dei soliti preti che stanno sul pulpito, ma da quello che ho capito è uno dei nostri, uno che scende e si morde un po' insieme il San Pietrino e si cammina insieme agli ultimi senza spocchie e senza arroganza, uno dei grandi del pensiero cristiano. Ricordiamo Peccato e Perdono, il sacerdote che lo ha scritto è Paolo Farinella, per Edizioni Gabrielli, 12 euro, 112 pagine, 10 centesimi a pagina.
A risentirci, a presto allora.
Grazie, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, l'ultimo segmento che prima di contattare il nostro amico Cristiano Draghi su Rovigo ci ha raggiunto una splendida attrice, scrittrice, una delle donne più amate d'Italia, soprattutto più desiderate, Francesca Daloia, che ha pubblicato da pochissimo Mondadori Editore Anima Viva. Parliamo di un romanzo, 294 pagine per 19 euro, ormai tutti i libri sembrano costare 19 euro, e sono 10 centesimi a pagina classici. La parola a Flaminia Naro.
Ben trovata Francesca, insomma ti lasciamo attrice, regista e non da poco, tra l'altro questo è il secondo romanzo, adesso anche scrittrice. Scrittrice di una profondità, di una bravura, io devo definire questo libro con un termine che non è forse da lì, è un libro incredibile, è un libro che inizi a leggere già, posso leggere l'incipit, perché è un incipit che già ti trasporta in un mondo letterario. Sì, se avessi avuto dei fratelli il tavolo da pranzo sarebbe stato più grande. Basta questo. E poi
fulminante.
È fulminante.
Quasi come entrò Carla di Moravia.
Oddio. Invece è un invece è un libro che poi ti riporta indietro nel tempo a un tema difficilissimo e molto sofferto.
Un tema difficilissimo e molto sofferto, e io mi associo a questa sofferenza perché devo confessare che è stato molto, molto sofferta la stesura di questo libro. Perché? Perché tratta di un argomento spinoso e difficile da affrontare, pur non essendo l'argomento di cui che menzionerò adesso il cardine, il centro del libro. Non è una storia, non è un libro sull'olocausto, ecco, ci tengo a precisare, per quanto l'olocausto aleggi sia il fondo, lo scenario di fondo di tutto lo svolgimento della faccenda, che invece si svolge negli anni 2000, ed è la storia di una ragazza che si chiama Angelica Berger, che è nata e cresciuta a Parigi, è convinta di essere una normalissima ragazza di 20 anni, nata appunto e cresciuta a Parigi. Invece un bel giorno, il giorno del suo 20° compleanno, un fatto tragico e assolutamente inatteso e inaudito cambia completamente la sua vita, ossia la morte improvvisa di suo padre, non dico come perché è abbastanza
inutile. Una fatalità che sembra da romanzo, che invece poi succede.
Che è successa una settimana, 10 giorni fa,
esatto.
L'ho letto sul giornale, praticamente in l'analoga situazione, sì. Un ragazzino ha fatto questa stessa cosa che accade.
Ma non riveliamo nulla adesso del libro,
no.
Ma lei che cosa scopre però?
Ecco appunto, a seguito di questa tragedia, Angelica rimane sola perché è una ragazza che è cresciuta con suo padre, quindi la mancanza di questo padre la lascia totalmente sola, e accade che, come sempre accade quando bisogna elaborare un lutto, c'è un po' di un'attesa, dopodiché bisogna decidere cosa fare degli oggetti di casa, degli oggetti che appartenevano alla persona che ci ha lasciato, e quindi Angelica entra nella camera da letto di suo padre con l'intenzione di sistemare il suo armadio, sposta un po' di cose e si accorge che all'interno di questo armadio c'è una cassaforte, e la cassaforte contiene non solo dei
cinelli,
ma contiene i segreti della sua famiglia, e da lì quel giorno lei scoprirà che non è affatto una ragazza nata in Francia con sangue francese, ma bensì
ha
un'origine tedesca,
mostruosa.
Non dire nulla,
non dico nulla, ma dico che chissà quanta gente,
che i nostri ascoltatori ci rimproverano, ci roviniamo i libri.
No, però
ha ragione, è difficile infatti parlare di un libro, perché da una parte devi parlarne,
ma abbiamo già detto,
devi omettere.
È un libro che incuriosisce molto, ma ecco, questo forse si può dire perché poi viene fuori abbastanza all'inizio, e che è un dramma che poi tocca molte persone, perché chissà quanti non lo sanno e invece hanno delle...
È un dramma che ha a che fare con l'omertà. In realtà questi fatti, in questo caso possiamo dirlo, sono fatti, crimini che riguardano l'umanità. Il post, il dopoguerra ha per molte ragioni steso un velo, per cui molte delle persone che direttamente sono state coinvolte in questo caso, è interessante quello che, secondo me la cosa più interessante da dire è che io mi sono posta un quesito, e cioè che cosa si prova, come si sente una persona che, pur essendo innocente, nel senso che non avendo partecipato direttamente a nessuno di questi fatti, porta però un cognome, un nome maledetto, e questa cosa come può condizionare la sua vita?
Cioè, un peccato originale quasi.
Esatto, e quindi non puoi rimanere indifferente, no? Un peso è un peso, in questo caso lei decide di portarselo e di caricarselo tutto sulle spalle.
Beh, che poi questo è un tema che allargato viene fuori, voglio dire, adesso non so, la questione dei turchi, degli armeni,
certo.
No? Questo rinnegare le origini, rinnegare delle cose che comunque sono state, invece anche indice di grande dignità, di civiltà, farsene un fardello.
Ma io credo anche questo, che fino ad oggi si è parlato, ovviamente si è acceso un faro, una luce sui carnefici e sulle vittime prima e sui carnefici, e quindi diciamo che la zona dei parenti, dei discendenti dei carnefici era un cono d'ombra, giustamente. Adesso secondo me invece è anche interessante allargare il campo visivo e inserire anche queste persone che sono in un limbo strano, perché non, chi sono, come hanno vissuto, che cosa significa per loro tutto ciò.
Io voglio fare la stessa domanda che abbiamo fatto prima a un altro autore Mondadori. Oggi abbiamo molti autori Mondadori, non ci dispiace.
Avevamo Fabio Genovese.
La domanda nasce da un articolo di Aso Rosa, dopo la pubblicazione del suo libro, che polemizza con voi scrittori dicendo i ringraziamenti. Alla fine dei libri, questa nuova abitudine di elencare. Intanto si nota che sono tante le donne a essere ringraziate, perché sono praticamente il mondo dell'editoria, possiamo definirlo femminile. Tra l'altro salutiamo Giulia Chino, direttrice della collana, sì, Omnibus, che ha scelto il tuo libro. Insomma,
beh, tu ringrazi anche molti uomini.
Infatti,
però,
anche molti uomini stavano.
No, in generale.
Ah, in generale. Ah. Beh, nel mio caso.
Che ne pensi di questa osservazione che dice
so che
non bisogna ringraziare?
Due scuole di pensiero. Due scuole di pensiero. Infatti, sono esattamente a metà. Io ritengo che invece sia bello esporre un ringraziamento senza entrare nella cosa criptica, tipo ringrazio perché lui sa perché. Ecco, quelle cose. Ah,
la mia psicanalista, magari.
Il libro entra nelle case,
sì,
di sconosciuti.
Appunto, allora mandami un messaggino. Un SMS.
Ci ha raggiunto Cristiano Draghi, che anche lui è un figlio di cotanto psicanalista, insomma, di rivoluzionario. Che ne pensi dei ringraziamenti? Sono un po' terapeutici. Importante, anche sì. Il dire grazie per un libro a tutte le persone che hanno in qualche modo contribuito alla sua stesura. Cristiano, benvenuto.
Ma sì, ciao a tutti quanti, sì, complimenti per il libro, ma sicuramente io sono sempre stato un appassionato di dediche, ho dedicato persino la mia tesi di laurea, la prima che ho fatto, e quindi le dediche mi piacciono, tutto quello che ho fatto l'ho sempre dedicato a qualcuno, ma trovo che l'idea dei ringraziamenti ti possa permettere qualche volta anche di saldare qualche debito, insomma, perché spesso e volentieri, e questa sarebbe la cosa principale, deve ringraziare chi ci ha dato veramente una mano. Poi insomma possiamo ringraziare le mogli, i figli, i parenti, lo psicanalista.
A proposito di saldare i debiti, sono usciti i dati della trimestrale di cassa della Rizzoli, no? Che col nuovo consiglio d'amministrazione, tra l'altro con tanti nomi nuovi, ma soprattutto con Iovane che ha guardato un pochino i dati, e mancano all'appello sull'accordo che era stato siglato con le banche 200.000 euro. C'è preoccupazione in Mondadori, tra l'altro Ernesto Mauri al Bagnaia, al convegno editori giovani, ha dichiarato: attenzione, non fate lievitare adesso la richiesta, perché altrimenti non si chiude più. Il famoso acquisto da parte di Mondadori della Rizzoli salterebbe. Qual è la tua opinione su tutto ciò?
Ma senti, a me quando ho sentito parlare di questa acquisizione di RCS Libri, insomma di tutta la galassia, perché noi quando diciamo di RCS a sapere che stiamo dicendo non so quante
Marsiglia, Adelphi,
famose,
Nuova
Italia, no, eccetera,
come no?
Tantissime. E storiche, importantissime.
Bompiani.
Quindi non è una sigla editoriale,
assolutamente.
È un pezzo enorme di panorama editoriale italiano che passa da una parte all'altra con la costruzione di questo monolite. Però vi devo dire che all'inizio mi sono venuti i vermi, perché effettivamente io detesto i monopoli, e credo che sia forse, ne parlavo l'altro giorno.
Però Mondadori, possiamo dirlo, è pluralità. Adesso magari si dice dietro c'è Berlusconi, c'è la.
Eh beh, non è che si dice.
No, però voglio dire,
c'è un partito,
è il presidente,
c'è una famiglia che, c'è
Marina,
una famiglia
è la presidente,
che ha,
certo.
Ho capito, ma c'è una famiglia che ha le reti televisive
giusto.
Private, maggioritaria, che ha avuto un'enorme influenza sulla RAI, che è stata che è a capo di uno dei principali partiti italiani.
Ma forse
italiani,
non mette
insomma,
più paura c'era. Berlusconi, chi lo sa?
No, boh. Vabbè, insomma, sì, no, paura ne mette un po' meno, sì, per carità. Però ecco, da un'altra parte devo dire che siccome il problema qui economico, che altro dire? L'importante sarebbe trovare delle clausole di salvaguardia dei piccoli editori e soprattutto una relazione con la rete di distribuzione, per cui insomma in fondo mi sembra quasi un destino che questo possa accadere. Poi vediamo, a me dispiace che la RCS si diventi semplicemente l'editore del Corriere della Sera e perda tutti gli altri pezzi, però insomma può capitare nella vita.
Insomma, sei un po' dell'idea di Cairo che un asset così importante non va venduto?
Io non lo venderei, anche perché sto vedendo che stiamo vedendo tutti che il Corriere della Sera quotidiano, anche i periodici eccetera, sono oggi veri distributori librari, cioè quanti libri vengono venduti attraverso il
Guarda,
quotidiano.
Ti dico una cosa da ridere,
eccetera.
Una cosa da ridere, noi siamo a Roma, ieri era in vendita insieme col Corriere della Sera l'andare a piedi per Milano, no? E con un prezzo in più, non era gratuito, si doveva pagare la differenza per avere questa guida che stanno lanciando. Beh, ci crederai che è andata esaurita, eppure esatto, andare a piedi per Milano non è come andare a piedi per Roma, senza
ora,
offesa per Milano.
Fra le clausole e tutta questa faccenda c'è che il RCS che quella sera non potrà utilizzare i libri, insomma mi pare un po' una cosa che non va. D'altra parte però, se no, comunque ti dico e ripeto, ce ne faremo una ragione se questa fusione ci sarà, ce ne faremo una ragione, però bisogna fare molta attenzione e vigilare perché la distribuzione poi non diventi un imbuto attraverso il quale i piccoli editori non riescono più a passare.
Torniamo alla nostra ospite qui in studio, comunque ti ringraziamo, resta con noi per i saluti finali. Anima Viva di Francesca D'Aloia, questo romanzo scelto dalla giovane Giulia Echino, figlia dell'onorevole Echino, ma che assolutamente non raccomandata, perché lo voglio dire pubblicamente, si è fatta tutta la gavetta in Mondadori e anche prima in altre case editrici, che con questa nuova collana che si va a posizionare un po' tra la ISIS, la SIS, scrittori italiani
e stranieri
e la collana invece
Omnibus, Strade Blu,
che era quella considerata un po' la anti Repetti Cesari, lo stile libero di Einaudi era un po' l'esempio che bisognava imitare. Questa invece è un po' a metà, un po' un ponte alle grazie, possiamo definirla,
sì,
come
sì.
Stile anche
sì.
Questo è un libro che poteva stare benissimo in ponte alle grazie.
Sì, è vero, ma io sto benissimo dove sto comunque.
Sì, no, certo.
No, nel senso che
parliamo di Mondadori.
Mondadori, io sono d'accordo con tutto quello che ho sentito poco fa, e nel senso che diciamo la preoccupazione ovvia che questa fusione mette addosso alle persone che hanno a che fare direttamente o indirettamente, che le piccole case editrici rischiano grosso, ecco, insomma, di solito c'è, cioè, il dinosauro quando cammina calpesta e gli altri rimangono schiacciati. Questo è un po' il pericolo della fusione. E adesso che io, diciamo, sono in un momento difficile, perché tutti quelli che lavorano alla Mondadori sono in uno stato di stallo, di attesa, di fermento.
Pensa a quelli che stanno in Rizzoli, ecco, no?
Adesso io parlavo, stavo per dire esattamente, succede, accade la stessa identica cosa. Quindi c'è
molto
un momento
peggio.
Di preoccupazione, no, anche sui destini di
ciascuno.
Anche quelli che sono più, diciamo, protetti.
Sì.
Però si chiedono che sarà domani, cosa succede, perché normalmente quando accadono le fusioni fanno sempre poi, insomma, delle cose di assestamento.
Non è detto che chi compra poi rimane in posizione di privilegio.
Quindi c'è un momento, insomma, di preoccupazione generale. La preoccupazione non è solo perché c'è un pericolo, ma anche per dire, oddio, che cosa...
Dove vado a lavorare?
Dove vado a finire? Ecco.
Senti, Francesca, parlavamo prima di ringraziamenti, ma anche parliamo di dediche. Tu lo dedichi ad Edith, che ha visto tutto. Chi è?
Edith Brooke, che è una scrittrice che molti di voi conosceranno, che ha visto tutto, perché Edith è una sopravvissuta, ha scritto la sua opera, tutta è dedicata a questa sua tragedia personale, ed è una persona a cui sono molto legata per ragioni familiari, perché lei è la moglie di Nello Risi,
certo.
E quindi diciamo che fa parte della mia famiglia, ma non è per questo, lo dedico perché per me Edith è un esempio umano e anche, come dire, professionale, che io ho sempre seguito, è un esempio proprio per me.
Cristiano Draghi, i suoi saluti.
Grazie, saluto a tutti da una Rovigo che va in finale con il rugby. Vai, torniamo un attimo allo sport.
Ci alleggeriamo. Grazie ancora. Alla prossima puntata. Facciamo i saluti alle nostre radio contubernali.
A questo punto le radio, più che salutarle, le ringraziamo. Ringraziamo Radio Bari, Radio Città Futura, Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Radio Attività Trieste, Radio Budrio e Imola, Forlì e Ravenna, Radio Campagnola nel Trevigiano, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Rovigonet da Rovigo, Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena.